gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8, 7 minuti 45 secondi, è tornato il caldone, siamo tornati anche noi per una nuova settimana qui al Demone del Tardi. Buongiorno ascoltatori, martedì 23 di giugno, ormai ci stiamo inoltrando verso la soglia del 30 giugno, quella che potrebbe decretare l'addio o forse no alle mascherine, lo scopriremo tra una settimana. Intanto mi scopro proprio sull'ultimo miglio, quando mancano due settimane alla fine della trasmissione, mi scopro un pochino indebolito, esattamente come il virus, e mi tocca confessarvi l'inconfessabile, perché mi sento un po' come Di Battista e giuro non è il precipizio di un momento, è davvero da giorni che mi sento così. Vorrei fuggire, raggiungere la Dancalia, arringare tribù indigene nella foresta del Borneo, sollevare i popoli delle steppe mongole, realizzare reportage sulla pastorizia sostenibile in Dancalia o sul senso della Pasqua nell'isola di Pasqua. Insomma, vorrei finalmente essere in vacanza. Sento di averne il bisogno, in fondo, come tutti voi. Vorrei correre via, anche inseguito dalle urla dei balconi che mi intimano di stare a casa, magari non il Borneo, ma almeno Gattieo a Mare. Obiettivi minimi, fattibilità, ma ancora non è tempo, c'è da arrivare fino in fondo. Non potendo anticipare la vacanza, per staccare un po' avevo puntato tutto sulla fine del mondo che i mai avevano riprogrammato per domenica, e invece niente, vatti a fidare dei Maya, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, peggio dei virologi, o forse, come dice il mio amico Luca, i Maya erano così incompetenti che il loro leader si chiamava Luigi Di Maya. Vabbè, 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 nel weekend doveva finire il mondo e invece sono finiti gli Stati Generali. Gli altri, quelli dei francesi, si erano conclusi con una rivoluzione. Questi invece si sono conclusi con il taglio dell'IVA. Adesso, taglio dell'IVA, non esageriamo. Al momento lo stato delle cose è taglio dell'IVA sì, taglio dell'IVA no, taglio dell'IVA boh. Insomma, il dibattito è aperto. C'è anche chi ha proposto di costruire statue dell'IVA in tutta Italia per rilanciare l'edilizia e poi abbatterle per dare sfogo all'iconoclastia. Insomma, al momento siamo ancora nella fase A, che è quella degli annunci, che è poi una delle critiche maggiori che vengono rivolte al governo anche oggi su diversi quotidiani. Annunci roboanti e poi però non accade niente, che pare appunto la tattica dei Maia, che ricordiamolo alla fine si sono estinti, quindi attenzione. Sul fronte delle certezze, invece, abbiamo i bonus. Bonus bici, bonus monopattino, bonus vacanze, bonus babysitter, bonus facciate, bonus infissi, bonus occhiali, bonus auto, bonus autonomi, bonus anziani, bonus affitti, bonus insegnanti, bonus donne manager. E ci fermiamo qua perché potremmo arrivare anche alla fine della puntata. Devo dire che anche la mafia sembra aver chiesto delle risorse post-Covid. Non è una vaccata, l'hanno denunciato alcuni sindaci del sud e la Lamorgese ha detto terremo un vertice. Beh, mi sembra il minimo. D'altra parte è comprensibile, anche le mafie hanno pagato e duramente gli effetti del lockdown e quindi vorremmo forse negare a loro il bonus Lupara? Non sia mai. La sinistra invece vorrebbe godere del bonus scissione, a me piacerebbe tanto tanto il bonus sveglia che mi sistemerebbe economicamente per tanto tempo, ma insomma non è che si possa avere tutto. Resta il fatto che da Repubblica fondata sul lavoro stiamo passando gradualmente a Repubblica fondata sui bonus. Sembra quasi la parafrasi del vecchio slogan di Bill Gates, maledetto sempre lui. Porteremo un bonus in ogni casa e su ogni scrivania, tutte le case, tutte le scrivanie, tranne una, quella di Briatore, che invece i soldi li vuole ma cash. E appena annunciato, pensate un po', una petizione popolare per chiedere i danni al governo. Briatore che lancia una petizione popolare per chiedere i danni al governo. Deve essergli appena arrivato l'F24 con l'anticipo dell'IMU. Adesso aspettiamo che i terrapiattisti chiedano i danni a Galileo, Vanna Marchi, alla Food and Drug Administration e poi abbiamo fatto filotto. Abbiamo fatto filotto, ma abbiamo fatto anche il ponte. Ci è voluto un po' di tempo, come è giusto che sia, ma alla fine il ponte di Genova sta per essere inaugurato. Lo Stato ieri ha inaugurato il nuovo ponte, Salvini invece ha inaugurato una nuova passerella e infatti viene descritto questa mattina da Flavia Perina, a cui ha affidato il commento in prima pagina sulla Stampa, con il caschetto rosso, il gilet giallo, la mascherina crociata, una croce rossa che è il simbolo araldico di Genova, mentre usa il ponte per aprire la campagna elettorale ligure, dichiarando guerra al codice degli appalti, picconando la CGIL che secondo lui fa scudo alla burocrazia dei cantieri, attaccando il governo per la mancata realizzazione di altri grandi opere. Salvini, che invece non ha fatto accenno ai 48 morti che ci sono stati sul ponte, forse perché era momentaneamente privo di ciliegie. Salvini che ne ha approfittato per dire che Conte sale nei sondaggi perché va in televisione a reti unificate, come dice Trump, lui invece era arrivato al 30% facendo l'eremita in Tibet ed ecco perché adesso ritorna ad agire a social unificati, anche perché come dire torna insieme all'estate anche l'aria frizzante della campagna elettorale, in particolare quella delle regionali, e di ieri la notizia che il centrodestra ha trovato la quadra alla fine sui candidati. Allora, alle regionali il centrodestra schiererà Caldoro, Zaia, Fitto, Totti, Acquaroli, Ceccardi e tutti contro De Luca, e alla fine hanno dovuto fare squadra, il catenaccio, come direbbe De Luca. Ne scrive questa mattina della quadra trovata dal centrodestra Emanuele Lauria sulle colonne di Repubblica. L'accordo è arrivato con il cedimento di Salvini. L'ultimo garbato invito glielo aveva rivolto un parlamentare di lungo corso quale Ignazio La Russa. Salvini faccia un passo indietro e dimostri di essere davvero il leader della coalizione. A quante volte, dice, si sacrificò a Berlusconi. Chissà se pungolato da quel paragone con il Cavaliere, il capo della Lega alla fine si arrende, lo fa mettendo nuovamente da parte i proclami sul cambiamento, e quindi Raffaele Fitto, portabandiera di Fratelli d'Italia in Puglia, caldoro di Forza Italia per la terza volta consecutiva a sfidare De Luca. La prima volta vinse lui, la seconda perse in rimonta, e adesso fanno la bella. Forza Italia conquista pure la nomination nelle Marche con il deputato Francesco Acquaroli, che si candidò anche lui alle regionali del 2015 uscendone sconfitto, e nell'ottobre scorso finì al centro delle polemiche per la partecipazione a una cena per celebrare la marcia su Roma. Molto bene. Alla Lega restano le candidature in Veneto, Luca Zaia, naturalmente in Toscana con l'ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi. Lo schema delle regionali, scrive Emanuele Lauria, minaccia di irrobustire l'asse sovranista a scapito ancora di Forza Italia, al di là dei nomi scelti, perché la Lega conta sulla vittoria in Veneto, mentre i candidati di Fratelli d'Italia corrono in regioni contendibili come Puglia e Marche, per non dire della gara di Caldoro contro De Luca in Campania, che al momento pare destinata alla sconfitta. Insomma, Salvini avrebbe ceduto su regioni in cui sapeva che ragionevolmente avrebbe perso. La stessa unità ritrovata nel centrodestra, guarda un po', non c'è invece nella coalizione attualmente al governo. PD e 5 Stelle continuano a non trovare l'accordo nell'unica regione dove lo stanno veramente inseguendo, cioè la Liguria. Non decolla dopo mesi di trattative la candidatura di Ferruccio Sansa, che piace più ai grillini che ai Dem, e ieri il docente universitario Aristide Massardo, che era la carta di riserva dei giallorossi, sapete cosa ha fatto? È sceso in campo da solo, stufo di dover aspettare. Adesso si stanno sondando altri nomi, ma è certo che in nessuna delle sei sfide regionali sarà riproposta l'alleanza che sostiene Conte, perché in Liguria, anche se PD e 5 Stelle trovassero l'intesa difficile, non ci sarebbero i renziani, che hanno già lanciato la candidatura dell'ex assessora comunale a Genova Elisa Serafini, un favore indiretto al governatore uscente ricandidato Giovanni Toti. E nelle altre cinque regioni 5 Stelle e PD sono avversari. Lo scenario più complesso è quello pugliese, con il governatore uscente Michele Emiliano, che si vede contro nell'ordine un avversario come Fitto, i 5 Stelle, il renziano Scalfarotto. Noi, dice Ettore Rosato di Italia Viva, abbiamo deciso di sostenere i candidati più credibili, e solo in alcuni casi, come nelle Marche, in Campania e in Toscana, coincidevano con quello del Partito Democratico. Abbandono rapidamente la questione perché ci sono altre cose su cui vorrei questa mattina concentrarmi. Per esempio, allora, un po' il punto su, lo accennavamo prima, l'esito, che ancora bene non si sa, degli stati generali. E Carlo Cottarelli questa mattina indica nel commento di prima pagina su Repubblica tre strade per la ripartenza. Scrive Cottarelli: come previsto si sta preparando un'inevitabile terza manovra in deficit dopo il Cura Italia di marzo, il decreto rilancio di maggio, inevitabile perché i precedenti decreti non estendevano sufficientemente nel tempo le reti di protezione per le famiglie, e perché contenevano vere misure di rilancio, contenevano poche vere misure di rilancio. 4/5 del decreto con tale nome consistevano in misure difensive che reintegravano parte della perdita di reddito subita da famiglie e imprese a causa della crisi, ma che non stimolavano effettivamente la spesa. Ora il governo sta pensando a un'azione di stimolo. Qual è il miglior modo di spendere risorse che non sono certo infinite? Bisogna tenere conto ovviamente anche dei conti pubblici. Il deficit pubblico quest'anno salirà ben oltre quanto indicato nel documento di economia e finanza, il debito pubblico raggiungerà il 160% del PIL, e quindi bisognerà agire pur sempre all'interno di questa cornice. Occorre, scrive Cottarelli, quindi scegliere bene tra i diversi modi di utilizzare risorse che saranno comunque limitate. Le proposte non mancano, l'ultima è il taglio dell'IVA. È una buona idea, si domanda, e quali sono le alternative? Misure espansive per compensare il crollo della domanda dovrebbero avere tre caratteristiche. Primo, non dovrebbero comportare un aumento permanente del deficit. Le risorse messe a disposizione dall'Europa non dureranno per sempre. Secondo, dovrebbero avere il più forte impatto possibile sulla domanda, il più alto moltiplicatore, come si dice in gergo. Terzo, dovrebbero essere realizzabili in tempi brevi. Serve un immediato sostegno all'economia. Questi sono dunque i parametri per valutare le tre principali possibilità di intervento. La prima è un taglio taglio del cuneo fiscale o comunque dell'IRPEF. Il cuneo fiscale deve essere ridotto assolutamente, è il più alto della media europea e penalizza la nostra competitività. Inoltre la misura può essere realizzata rapidamente, ma ci sono due problemi. Il principale è che se anche il taglio del cuneo fiscale andasse in busta paga aumentando il reddito disponibile delle famiglie, non è affatto detto che questo si traduca in un aumento dei consumi in un momento in cui prevale l'incertezza e la propensione al risparmio del poco che si ha. Il secondo problema è che politicamente sarebbe difficile tagliare l'IRPEF solo temporaneamente, quindi si stanno cercando misure temporanee. La seconda possibilità, scrive Cottarelli, è il sopracitato taglio dell'IVA deciso anche in Germania. Anche questo può essere realizzato rapidamente. Inoltre, se fosse traslato sui prezzi, avrebbe un chiaro vantaggio rispetto al taglio del cuneo fiscale. Il calo dei prezzi stimolerebbe i consumi. Anche qui però ci sono margini di incertezza. La distribuzione del taglio passerebbe davvero il taglio dell'IVA sui prezzi, con la necessità di rivedere i listini prezzi, menù, ristoranti, eccetera. E sempre in una situazione di grande incertezza, le famiglie aumenterebbero molto i consumi di fronte a un calo dei prezzi. Per avere un effetto apprezzabile, il taglio dell'IVA dovrebbe essere molto visibile, diversi punti percentuali, e ricordiamo che un taglio di un solo punto dell'aliquota ordinaria dell'IVA costa 4,3 miliardi. Una possibilità sarebbe quella di avere tagli selettivi per i settori più colpiti, come il turismo, in modo da poter apportare tagli più visibili, ma questo causerebbe sicuramente lamentele da parte dei settori esclusi. Anche in questo caso poi ci sarebbe la difficoltà politica di riportare l'IVA al suo livello corrente per la paura che questo possa portare nuovamente a un crollo dei consumi. La terza possibilità è una spesa diretta da parte dello Stato per infrastrutture e acquisti di beni durevoli, per la scuola per esempio o per la sanità. Il grande vantaggio di questi interventi è di avere impatto certo sulla domanda, le risorse verrebbero spese, non risparmiate. Inoltre sarebbe spesa utile, c'è un estremo bisogno di investimenti pubblici e non solo di grandi opere, c'è una marea di piccole opere di ristrutturazione, manutenzione, miglioramento ecologico su cui si dovrebbe intervenire in modo prioritario. Un altro vantaggio è che i benefici di queste spese si estenderebbero nel tempo, non sarebbero solo consumi immediati. Il problema è uno solo in questo caso, la lentezza con cui la pubblica amministrazione solitamente si muove quando deve spendere direttamente, soprattutto per investimenti. E quindi, detto tutto ciò, è la domanda che si autopone Cottarelli alla fine di questa spiegazione, la cosa migliore, dice, sarebbe puntare su un'accelerazione degli investimenti pubblici e altra spesa diretta da parte della pubblica amministrazione, perché questo avrebbe un impatto più sicuro sulla domanda. A questo fine la semplificazione burocratica è essenziale. Se si riconoscesse l'impossibilità di un'accelerazione, cosa deprecabile ma la realtà è quella che è, allora un taglio dell'IVA sarebbe probabilmente preferibile a un taglio del cuneo fiscale, pur necessario nel medio termine, a condizione che fosse sufficientemente ampio e che ci fosse almeno un accordo con le rappresentanze del commercio per incoraggiare il passaggio sui prezzi del taglio dell'IVA, cosa che, come ho detto, non si può dare per scontato. Questa è l'analisi che fa dunque Claudio Cottarelli su la materia che in questo momento è sul tavolo. Se sarà una di queste le strade che verrà intrapresa o se ne sarà un'altra ancora, lo dovremo scoprire più avanti. Intanto abbiamo ancora un po' di minuti di trasmissione e quindi torniamo a una rubrica particolarmente amata, che è Beppe Sala traduce Beppe Sala. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della polemica che si è scatenata soprattutto sui social per quell'affermazione diretta nella sua chiarezza ma anche rozzezza, ovvero basta smart working, torniamo a lavorare, la semplifico così. E in virtù di quelle polemiche, oggi Beppe Sala traduce Beppe Sala scrivendo una lunga lettera al Corriere della Sera, che la pubblica in prima pagina. Vediamo che cosa scrive dunque Sala per tradurre Beppe Sala. Ci sono nuvi su quell'aggettivo smart. Le persone che hanno lavorato da casa spesso lo hanno fatto con limiti variabili di tempo, al di fuori di un contesto di regole e tutele adeguate per questo nuovo strumento, e sicuramente in molti casi con grande sacrificio. Penso a tutte le famiglie, ma in particolare all'impegno delle donne. Penso a tutti coloro che hanno dovuto conciliare questo lavoro in lockdown con la presenza dei figli, dei cari, in situazioni di grave incertezza e fatica. E vorrei mettere in luce l'elemento più preoccupante: la costrizione che deriva dal non avere relazioni fisiche con gli altri. La nostra società è da cambiare, produce ingiustizia sociale ed è sperequata. Dobbiamo trovare il modo di innovarla, ma non si cambia dall'oggi al domani. I cambiamenti repentini vengono quasi sempre pagati dai più deboli, da chi per diverse ragioni non è pronto al cambiamento o semplicemente non ha gli strumenti necessari per farlo. Lo smart working non è solo una grande opportunità, ma rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nell'organizzazione del lavoro. La pandemia di questi mesi ha costretto ad accelerare il ricorso a questo strumento, ma per forza di cose è stato un utilizzo in emergenza, senza una gestione ordinata del processo di transizione. Penso che lo smart working debba rientrare tra i diritti dei lavoratori nella nuova era digitale, in un possibile ripensamento adeguato ai tempi, dei diritti e dei doveri in generale, forse di un nuovo statuto dei lavoratori. Lo smart working è quindi uno strumento fondamentale per costruire un nuovo modello di sviluppo, ma non può essere preso in considerazione senza valutare sino in fondo anche tutti gli effetti collaterali e le ripercussioni che un'adozione massiccia di questa modalità, senza un percorso di transizione ben governato, può generare sulle città. Il mio invito dei giorni scorsi di tornare al lavoro, o meglio di tornare ai propri posti di lavoro in persona, guarda alla complessità di tutto questo, alla necessità che dopo il virus non si contribuisca anche con scelte sbagliate ad aggravare la situazione di diversi comparti economici, non di certo per perpetrare una società troppo basata sui consumi, ma per aiutare chi oggi rischia di perdere il proprio lavoro a riorganizzarsi, a provare a reinvestire nelle proprie attività, adeguarla a un nuovo modello che andrà esplicitato, condiviso, costruito. In una sola parola, governato. Temo che il lavoro a distanza, non adeguatamente inserito in una strategia complessiva, lasciata al semplice vantaggio economico o alle forze del mercato, possa aumentare la possibilità che posti di lavoro vengano tagliati, anche di chi oggi è in smart working. E questa è la mia preoccupazione, per questo il mio invito è rivolto a tutte le lavoratrici e i lavoratori, così come agli imprenditori. Tornare a riprendere la ricchezza delle nostre vite, che è innanzitutto insieme di relazioni che intratteniamo. Una città resa fantasma è un incubo inaccettabile. Tornare a circolare, ad andare in ufficio sul luogo di lavoro, a riprendere la vita vivente. Ho inteso dire questo: uffici, servizi, negozi, artigianato, musei, teatri, cinema, con le distanze di sicurezza e le modalità di protezione che sappiamo, possiamo e dobbiamo rioccupare le nostre esistenze con la relazione fisica, a partire da quella dei luoghi in cui lavoriamo. Questa dunque è uno stralcio della lettera che Sala ha scritto al Corriere della Sera per rispondere alle critiche piovute su quella frase letta e anche un po' semplificata. Due minuti ancora e allora voglio chiudere sulla bella storia di TikTok, dei ragazzi di TikTok che hanno trollato e mandato in crisi Donald Trump. Una storia che viene ripresa oggi anche in taglio alto sul Foglio, che ci apre: trollare i populisti con le stesse tecniche usate dai nostri figli. Il metodo TikTok è una grande lezione sulla reversibilità del male. Si diceva, una bella storia, vuoi negli effetti, vuoi perché i protagonisti sono i giovani, vuoi perché uno strumento anche stupido come TikTok è stato utilizzato McLuhanian per come dire, ottenere un risultato e un fine importante dal punto di vista della contesa politica, ma forse le cose non sono andate esattamente in questi termini. Forse è una bella storia, ma resta solamente una bella storia, e probabilmente il fallimento del comizio di Donald Trump a Tulsa, dove erano attese 19.000 persone e ne sono arrivate 6.200, è andato deserto, non certo per merito di TikTok e dei ragazzi di TikTok. Ne scrive per esempio il Post: in molti hanno dato il merito di questo fallimento alla mobilitazione di migliaia di adolescenti che su TikTok e su altri social network si erano organizzati per prenotare biglietti per il comizio con l'intenzione di non andarci. La mobilizzazione c'è stata ed è stata probabilmente anche un discreto successo, ma che sia stata la ragione del fallimento del comizio è molto difficile da dimostrare e con ogni probabilità falso. Come da prassi tutte le campagne elettorali americane, il comitato elettorale di Trump aveva chiesto a chi volesse partecipare al comizio di Tulsa di registrarsi in anticipo per l'evento con un modulo da compilare online, inserendo il proprio numero di telefono e prenotando gratuitamente due biglietti. La prenotazione dei biglietti era un gesto simbolico, utile agli organizzatori per farsi un'idea di cosa aspettarsi e soprattutto per ottenere i dati di cittadini da poter contattare poi durante la campagna elettorale, tant'è che questi biglietti erano infiniti, non numerati ed esplicitamente non davano diritto a entrare nel palazzetto. Per entrare all'evento sarebbe stato comunque necessario mettersi in fila sperando di trovare un posto. quando il lunedì precedente al comizio il capo del comitato elettorale di Trump aveva parlato di 1 milione di richieste di partecipazione al comizio, in molti avevano già accennato al successo della mobilitazione su TikTok. Non è chiaro quante di quel milione di prenotazioni fossero arrivate da adolescenti che volevano ingannare gli organizzatori del comizio, ma stando al successo dei video che promuovevano l'iniziativa si può tranquillamente parlare di molte decine di migliaia. Il problema è che queste prenotazioni non hanno tolto il posto a nessuno, perché i biglietti prenotabili erano illimitati e l'ingresso al palazzetto di Tulsa stabilito solo in base all'ordine di arrivo. Se anche si fossero prenotate falsamente 1 milione di persone, i veri sostenitori di Trump avrebbero comunque potuto riempire il palazzetto e gli spazi adiacenti, come successo in passato a tutti gli eventi elettorali di Trump. E quindi il vero protagonista dell'assenza dei vuoti sugli spalti è stato probabilmente la paura e il timore del coronavirus in uno stato particolarmente colpito come l'Oklahoma, mentre il comizio di Tulsa era stato organizzato contro il parere delle autorità sanitarie, senza imporre l'uso delle mascherine o del distanziamento fisico, riprendendo l'idea spesso sostenuta da Trump che il coronavirus sia meno pericoloso di quanto si creda. E dunque probabilmente è una storia bella, ma non è andata così. Anzi, c'è anche il paradosso che siano stati i ragazzi stessi ad essere trollati dai campaign manager di Trump, che ne hanno approfittato per raccogliere mail, numeri di telefono e altri dati sensibili che verranno utilizzati poi per martellare durante la campagna elettorale. Con questo vado a chiudere, perché sono drammaticamente in ritardo e Andrea Monti dall'altra parte del vetro già mi odia. Linea al GR, ci sentiamo domani, ciao.